corso pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.
Hare Krishna, Hare Bol, Sarasvati Devidasi e quella che vi sta salutando dai microfoni di RKC Radio Krishna Centrale. Una radio particolare perché è una radio spirituale, anche se utilizza dei mezzi materiali quali il mixer, quali i microfoni, i dischi, le musiche. Per così via etere trasmettere dei messaggi. Messaggi che parlano di Krishna, di Dio, la persona suprema. Messaggi che possono parlare anche di cose che possono sembrare strettamente materiali, o meglio, lo sono, però possono aiutare, tutto sommato, a mandare avanti in maniera abbastanza decente questo corpo materiale. È vero che la nostra natura è completamente spirituale, siamo anime spirituali eterne, particelle di Sri Krishna. Però anche è anche vero che questo corpo materiale ci è molto utile, perché tramite il corpo materiale possiamo impegnare la nostra mente e noi, l'anima spirituale, possiamo impegnarci nel servizio devozionale. Attività che hanno come oggetto la soddisfazione di Dio. E adesso passiamo subito agli argomenti di oggi, in questa puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza parleremo del pronto soccorso. L'essenza del pronto soccorso è applicare ad una persona vittima di incidenti di qualsiasi voglia natura alcuni atti semplici e ben collaudati che permettono di conservare la vita, migliorare le condizioni generali o non aggravarle con gesti inconsulti. Per chiunque si trovi in una situazione di sopravvivenza, le malattie, le infezioni e le ferite rappresentano fin dal primo momento un elemento di costante preoccupazione. Sapreste soccorrere una persona in stato di shock?
Thank you.
cosa vuol dire shock? Per shock si intende una caduta della pressione arteriosa del sangue, alla quale consegue una riduzione dell'irrorazione dei tessuti e quindi una diminuita erogazione di ossigeno alle cellule. Lo shock può essere dovuto a perdita di liquidi, shock emozionale, shock da dolore. Lo shock dovuto a perdita di liquidi si ha, ad esempio, con emorragie, vomito continuo, sudorazione eccessiva e diarrea. La perdita di liquidi provoca una diminuzione del sangue nel sistema circolatorio e la pressione diminuisce in rapporto alla quantità persa. Lo shock emozionale invece avviene quando i vasi sanguigni si contraggono o si dilatano secondo le necessità di ossigeno dei tessuti cui portano il sangue. In seguito a violenta emozione, tutti i vasi sanguigni del corpo perdono di tono, per cui il sangue circolante non è più in grado di mantenere una pressione sufficiente nel circolo. Lo shock da dolore si manifesta quando il dolore procurato da un trauma, da una ferita o un ustione, provoca una caduta del tono dei vasi sanguigni, per cui la pressione cade improvvisamente. Molte persone muoiono dopo un trauma o una ferita perché non è stato loro curato lo stato di shock. Lo shock, infatti, indebolisce il corpo e deprime le attività vitali. Viene aggravato da stati di dolore, esaurimento ed esposizione al freddo. Quando si verifica uno stato di shock, ricercate i sintomi della caduta della pressione, cioè praticamente polso debole, aumento dei battiti cardiaci progressivo fino a 160 battiti al minuto, respirazione superficiale ed affrettata, pelle fredda e sudata, mucose pallide. Curate sempre lo stato di shock. Innanzitutto rimuovete la causa che l'ha provocato, poi rassicurate l'infortunato ed evitate panico e rumore. Successivamente trovate un riparo e mettete l'infortunato in posizione antishock. Se il paziente è incosciente, ponetelo in posizione di sicurezza su un piano inclinato. La bocca deve essere aperta e rivolta verso terra per far defluire vomito o sangue ed evitare quindi che questi ostruiscono le vie respiratorie. Se l'infortunato è cosciente, sdraiatelo con i piedi leggermente sollevati per aumentare l'afflusso di sangue al cervello. Inoltre, copritelo per evitare la dispersione di calore. Poi allentate indumenti troppo stretti, ma senza esporre la persona al freddo. Medicate eventuali ferite e fate bere liquidi dolci e caldi. Non fatelo se c'è sospetto di emorragia interna. Esistono diversi tipi di emorragia, quella venosa, quella arteriosa e quella interna. L'emorragia venosa si manifesta quando il sangue viene dal fondo della ferita, riempiendo la stessa e fuoriuscendo come un liquido da un bicchiere pieno. Quando il ritmo di uscita è costante, si verifica l'emorragia venosa, e anche quando il sangue è scuro per l'alto contenuto di anidride carbonica. In questi casi operate con il seguente trattamento. Premete su un tampone applicato alla ferita per fermare o far colare il sangue più lentamente. Applicate una fasciatura leggermente compressiva che blocchi il tampone senza però stringere. Usate qualsiasi oggetto se non avete ben a disposizione, fazzoletti uniti, cravatte, stracci puliti. Non lavate la ferita, non rimuovete il coagulo, non rimuovete il tampone se si inzuppa di sangue, ma mettetene sopra un altro. Sollevate la parte del corpo che sanguina. Il sangue venoso è sangue di ritorno verso il cuore ed alzando la parte lesa sarà più difficile che il sangue affluisca alla parte stessa. Evitate, salvo in casi di assoluta impossibilità, di applicare il laccio emostatico. Ricordate che il laccio emostatico non può essere lasciato per più di 45 minuti o al massimo un'ora. Allentatelo ogni tanto per permettere l'irrorazione sanguigna della parte offesa. Non usate mai spago o cordone elettrico, filo di ferro o cravatte come laccio emostatico d'emergenza. Usate solo tubi di gomma, calze di nylon o cinture dei pantaloni piuttosto alte. Non applicate mai il laccio emostatico al di sopra dell'emorragia, cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto dell'emorragia ed il cuore. L'applicarlo in questa maniera provocherebbe un aumento dell'emorragia per blocco del ritorno verso il cuore. Se si rendesse indispensabile, applicate il laccio al di sotto dell'emorragia, e cioè in un punto qualsiasi dell'arto inferiore o superiore tra il punto dell'emorragia e l'estremità dell'arto. L'emorragia arteriosa si manifesta con il sangue che esce dalla ferita a zampilli a causa della pressione, dato che scorre dal cuore verso la periferia del corpo. Si può manifestare anche con il sangue di color rosso vivo a causa dell'alto contenuto di ossigeno. Il ritmo di uscita è intermittente, legato alla pressione arteriosa ed alle contrazioni cardiache. Di emorragia arteriosa, agite immediatamente interrompendo il flusso del sangue arterioso fra il cuore ed il luogo dell'emorragia, esercitando così una pressione continua sull'arteria principale dell'arto. Preparate un tampone duro con garza o con fazzoletti puliti e fermatelo sulla ferita con una fasciatura compressiva. Se esce ancora sangue, applicate un nuovo tampone sulla fasciatura e poi fasciate di nuovo. Immobilizzate l'arto colpito. Tenete presente che nelle emorragie arteriose il sangue esce molto rapidamente. La perdita in un breve arco di tempo di 2 dei 6 litri di sangue del corpo provoca uno stato di shock irreversibile, cioè mortale. Usate il laccio emostatico solamente se non riuscite a fermare l'emorragia con la fasciatura compressiva. L'emorragia interna si verifica negli incidenti violenti. Il ferito è pallido, freddo, con il polso debole. La vista si appanna ed aumenta la sete. Qualche volta vi sono espettorazioni sanguigne o color caffè. Non somministrate da bere, ma bagnate le labbra con un panno bagnato. Non muovete il ferito se potete evitarlo. Questo corpo materiale è proprio come la carta velina, al primo strattone si danneggia in maniera più o meno grave. Forse questo potrà destare in voi molta curiosità, ma sappiate che in genere le persone che muoiono di morte violenta, come appunto incidenti automobilistici o insomma altri tipi di morte violenta, diventano fantasmi, cioè esseri che posseggono il corpo sottile, formato da mente, intelligenza e falso ego, ma non posseggono più il corpo materiale grossolano. In ogni caso sono sempre anime spirituali, così come lo siamo noi, così come lo siete voi, però non posseggono appunto il corpo grossolano. E soffrono tantissimo perché hanno dei desideri materiali da soddisfare, però non possono soddisfarli perché, non avendo il corpo grossolano, non riescono a soddisfare i loro sensi, come per esempio hanno sete però non possono bere, hanno sonno ma non possono dormire, oppure non so, hanno dei desideri sessuali ma non possono soddisfarli perché non hanno il corpo materiale. Pensate che grande sofferenza. In caso di svenimento, toccate piano il bulbo oculare. Se batte una palpebra, il ferito è in sé. Non gridate, né scuotete né colpite con i pugni. Non cercate di far ingoiare liquidi. Ed eliminate totalmente gli alcolici, non solo nel caso di svenimento, ma anche quando state bene materialmente. Se la schiena non sembra rotta, girate su un fianco il corpo e la testa. Se il ferito non è in sé, mentre invece se l'infortunato è in sé, ponetelo supino e sollevate gli arti inferiori. Liberate la bocca da dentiere, vomito, terra o altri corpi estranei e controllate la respirazione. Cercate eventuali perdite di sangue e fermatele. Allentate colletti, cinture, vestiti e curate eventuali ferite. Coprite la persona. Parliamo adesso di un altro argomento interessante comunque, cioè le fratture. I segni di frattura sono dolore e gonfiore. Se possibile, sollevate l'arto, perché in genere una frattura dà emorragia interna. non spingete o maneggiate le ossa sporgenti. Immobilizzate la frattura nella posizione in cui si trova. Una immobilizzazione ben fatta deve impedire che, muovendo l'infortunato o trasportandolo, i monconi della frattura si spostino liberamente. Immobilizzate con giornali, riviste, coperte, lenzuola rotolate, oppure utilizzate l'arto sano come supporto per immobilizzare quello fratturato, oppure fate un'imbottitura con abiti, foglie, stracci, ma non usate metallo quando fa freddo. Oppure usate due assicelle di lunghezza sufficiente a comprendere tutta la parte dell'arto fratturato e soprattutto le due articolazioni al di sopra e al di sotto della frattura. Legate saldamente con cravatte, cinture, strisce di tessuto, corde, braccia al torace, gamba a gamba, mascella a mascella. I traumi che più spesso causano la frattura della colonna vertebrale sono la caduta dall'alto, i colpi diretti sulla colonna vertebrale, i bruschi piegamenti in avanti o all'indietro della colonna vertebrale, dovuti specialmente ai tamponamenti automobilistici. Dato che il movimento o una pressione sul midollo spinale provoca paralisi definitiva ed irrevocabile, non muovete un ferito con sospetta frattura della colonna vertebrale. Se il ferito si lamenta di non sentire più le gambe, o ha insensibilità ai piedi e gambe, o sente il corpo tagliato in due, o ha dolori alla schiena e al collo, non fatelo assolutamente muovere. Non sollevategli mai la testa e non dateli da bere. Se giace sul dorso, mettetegli una coperta, maglia, stracci o simili, sotto l'arco dorsale per tenere la spina dorsale inclinata, ma non ponete niente sotto se è prono. Se è trasportabile, legategli i polsi all'altezza della vita e cercate di essere almeno in quattro a rimuoverlo. Sollevatelo di poco tutti e quattro, ed uno faccia scivolare sotto una barella o un asse o una porta. Mettete una coperta piegata sulla barella nel punto corrispondente all'arco dorsale. Poi adagiate l'infortunato con cautela. Se giace sull'addome, trasportatelo in questa posizione, assicurandovi che la spina dorsale sia inclinata all'indietro. Mettete una coperta in corrispondenza del petto. La frattura del collo è estremamente pericolosa. I frammenti possono ledere il midollo e provocare anche la morte. Immobilizzate il collo e tenete ferma la testa, collocando ai lati oggetti pesanti. Per spostare il ferito, tenete immobile la testa del collo ed adagiatelo delicatamente sulla barella improvvisata. Fermate la testa con una cinghia o striscia di stoffa. Mettete sotto le spalle un pezzo di stoffa arrotolato delle dimensioni di un asciugamano per fare inclinare leggermente il collo. La parte posteriore del cranio deve aderire alla superficie della barella. E sì, conoscete tutti ormai questa musica che annuncia la fine del programma. Infatti siamo proprio giunti alla fine di quest'altra puntata di Corso Pratico di Sopravvivenza. Bene, sperando che anche questa puntata così abbia suscitato in voi una certa curiosità e interesse, Sarasvati Devidasi saluta tutti voi e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Corso Pratico di Sopravvivenza. Ricordate comunque che questa è sempre RKC Radio Krishna Centrale, la radio di Krishna e la vostra radio. Quindi restate sempre, dico proprio sempre, e sottolineo sempre, in ascolto di Radio Krishna Centrale. Perché fa bene allo spirito, fa bene al corpo. Quindi restate sempre sulla nostra frequenza. Hare Krishna Ribolda, Sarasvati Devidasi.
Pratico di sopravvivenza.
Strategie, tecniche e modelli per la preservazione umana. Un programma di RKC a cura di Sarasvati Devidasi.